Incontri d'autore, proposte di lettura su Radio Incontri in collaborazione con Libreria Le Storie Camucia.
È davvero molto interessante incontrarsi ogni settimana su Radio Incontri con Maria Chiara De Battistis, che mi presenta i libri che ha preparato per la puntata. Ce l'ho, mi manca. Più o meno facciamo così. Alcuni mi è capitato di averli letti, altri mi incuriosiscono così tanto che vado subito a cercarli. È proprio il caso di questa settimana, cara Maria Chiara.
Salve amici ascoltatori.
Allora, il primo libro che ci presenti è un libro che, come dicevo, io ho letto, tu hai letto, ci è piaciuto particolarmente e così la buttiamo là. Piacerà particolarmente alle donne?
Sicuramente sì, Patrizia. È un libro che parla proprio del cambiamento e noi donne ne sappiamo qualcosa di cambiamenti. Questo testo è Per 10 minuti, si intitola, è di Chiara Gamberale. Allora, Per 10 minuti, la trama è carina, particolare. La protagonista si chiama Chiara, proprio come l'autrice, e per 10 minuti al giorno si dedica a qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa che lei non ha mai fatto nella propria vita. Per smettere di avere paura, sì, per smettere di avere timore del cambiamento, che cosa fa? Questa ragazza, la protagonista di questo testo, viene lasciata dal proprio compagno, quindi una sofferenza atroce dopo tantissimi anni di fidanzamento e convivenza. Abbandona la propria casa dove è cresciuta e anche nel lavoro ha dei forti cambiamenti. Quindi la sua vita viene stravolta. Lei si rivolge quindi ad uno psicologo che le suggerisce di giocare. Di giocare come? Giocare attraverso la novità, il cambiamento, mettersi proprio in gioco attraverso le novità. Quindi lei per un mese, ogni giorno, per soli 10 minuti, deve fare qualcosa di nuovo. Inizia dallo smalto per le unghie, cosa che lei non amava assolutamente fare. Però si impone con costanza e dedizione a fare tutte cose bizzarre per lei, che però l'aiutano tantissimo a fare cosa? A capire che il cambiamento fa parte di noi, fa parte della nostra vita. E anche se fa male, ferisce, ci aggrappiamo comunque a qualcosa, a qualcuno, per cercare di trovare questo equilibrio che nella vita è assai difficile avere, il cambiamento va vissuto come un gioco, come questo gioco dei 10 minuti. Quindi vediamo che la protagonista nel testo avrà nuove conoscenze, nuove amicizie, nuovi amori, non svelo troppo, però le accadranno delle cose molto significative che le faranno comprendere che lei tutti questi timori li deve accantonare, perché comunque le sue paure sono infondate, perché in fondo tutti abbiamo dei cambiamenti, grandi o piccoli, quotidiani,
e sono inevitabili,
inevitabili
nel corso della vita, quindi insomma può essere un modo per imparare ad affrontarli. Secondo me questo suggerimento adesso ha fatto scattare un sacco di idee, un sacco di persone.
Credo di sì.
Viene spontaneo proprio.
Cosa posso fare oggi per 10 minuti
di
che cosa non ho
diverso.
Mai fatto? Infatti.
Eh beh, dicevamo, piacerà particolarmente alle donne, forse perché più portate per il cambiamento, o forse perché più affezionate a questo tema, insomma, al conoscersi meglio, all'aiutarsi a superare momenti difficili. Chiara Gamberale è molto brava da questo punto di vista, è sempre vicina al lettore, insomma, è una di noi, ecco, diciamo così, una giornalista, autrice ancora molto giovane, se non sbaglio, è ancora nella trentina. Non è arrivata a 40 anni,
giovane, sì.
Ancora molto giovane, e ha già scritto insomma diverse cose,
sì.
E appunto ha questa capacità, insomma è rimasta una di noi. Primo suggerimento, cara Maria Chiara, assolutamente azzeccato. Cosa ci ascoltiamo come pausa musicale?
Despacito.
Fonzi! Di qua!
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.
Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muestra.
muéstrame el camino que yo voy.
Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Su Radio Incontri, incontri d'autore anche questa settimana. Vi ricordo che ci potete ascoltare sugli 88.4 e i 92.8. I modi per contattarci: info@radioincontri.org, radioincontri@libero.it. Siamo su Facebook. 0575 60 48 30 è il nostro numero di telefono. Ancora un libro italiano.
Io che amo solo te, di Luca Bianchini. Allora, questo libro ha avuto talmente tanto successo perché un libro fresco, divertente, ambientato in Puglia, nella bellissima Polignano, per chi la conosce lo sa. E il suo successo ha fatto scattare il film. I protagonisti del film sono Scamarcio e Laura Chiatti. E il film divertente, brillante, ma il libro lo consiglio assolutamente perché veramente fa sognare. A me ha fatto sognare, ha fatto divertire, ha fatto anche commuovere, riflettere. Raccontiamo la storia. Ninella ha 50 anni, è la sarta più bella di tutta Polignano. È una donna affascinante, ma è stata provata dalla vita perché da ragazza era innamorata di Mimì Scagliusi, il re delle patate. Era quindi un amore grande tra questi due giovani, solamente che il fratello di Ninella era stato arrestato e la famiglia ricca e benestante degli Scagliusi non ha voluto questo matrimonio. Suo matrimonio non sa da fare e quindi lei si è sposata con un altro uomo che però non amava e ha avuto due figlie. 20 anni dopo l'accaduto, cosa succede? La figlia primogenita della Ninella, della sarta di Polignano, si innamora del figlio di Mimì Scagliosi. Quindi questi due ragazzi si innamorano e decidono di sposarsi. Quindi cosa accadrà? Accadrà che questi due innamorati, vecchi innamorati, ma si riscopriranno attrazioni fatali tra i due ancora, si rincontreranno come consuoceri. Quindi questo testo vuole raccontare in maniera leggera assolutamente queste due famiglie, la famiglia ricca di questo Mimì Scagliosi, re delle patate, famiglia ricca benestante, e la famiglia più modesta e semplice di Ninella, vedova, come dicevo, con queste due ragazze. Cosa succede? Succede che c'è un'organizzazione di questo matrimonio che fa parlare tutto il paese, ma divertentissima, succederà di tutto e di più, quindi quando leggerete il testo avrete modo di sorridere più volte.
È molto interessante anche la visione della storia dei due giovani, perché anche loro hanno delle incertezze, sono a un passo dalle nozze, ma infatti, faranno bene, faranno male.
I ragazzi, oltre questi consuoceri, l'amore tra i consuoceri, ci saranno molte titubanze, paure, come accade a tutti prima, a chi più chi meno, prima del matrimonio. E quindi ci saranno intrighi, sospetti, forse tradimenti, chi lo sa. Solamente leggendolo sapremo cosa accadrà. Posso dire però che, anche se con leggerezza, Luca Bianchini tocca delle tematiche particolari, amori ritrovati, una donna sola che cresce due figlie, chiacchierata dal paese, quindi anche questi pregiudizi contro una donna sola che magari in alcuni paesini ancora c'è, insomma, un po' un pregiudizio, certo, purtroppo, certo. E tocca delle tematiche, delle corde particolari che solamente leggendo lo scopriremo. Parla anche di omosessualità.
Sì, c'è anche questo, esatto. Diciamo, con un piccolo episodio. E poi, come dicevamo fuori onda, Maria Chiara, c'è la leggerezza, sì, della lettura, se vogliamo estiva, ma insomma,
assolutamente,
non esclusivamente estiva, ma il classico libro da sotto l'ombrellone,
si
insomma,
presta.
Quando andiamo a cercare veramente un po' di relax anche mentale. Vuoi ripetere il libro e l'autore?
Io che amo solo te, Luca Bianchini.
E il titolo è ispirato a una famosa canzone di Sergio Endrigo, che era un po' la colonna sonora dei consuoceri quando erano giovani. La canzone era molto bella nella versione di Sergio Endrigo. Noi la ascoltiamo invece nella cover, nel rifacimento che ne ha rifatto Alessandra Amoroso, proprio come colonna sonora di questo film.
C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Gioventù. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Che resta della
Ancora insieme con Incontri d'autore, Patrizia Giommetti e Chiara De Baptistis, terzo libro di questo nostro appuntamento. Abbiamo parlato di due libri italiani, ci spostiamo questa volta dove? Negli Stati Uniti, Maria Chiara?
In Inghilterra.
Ecco, ho sbagliato, in Inghilterra.
Allora, La ragazza del treno, Paola Hawkins. Allora, questo libro, cara Patrizia, ha venduto tantissimo, tra i primi in classifica in Inghilterra e in America per quasi 2 anni, tra i primi in classifica. Quindi
accidenti,
veramente un thriller mozzafiato.
E so che anche il film che poi insomma ne è stato ricavato è stato un grande successo.
Sì, sì, assolutamente. Allora, io l'ho letto personalmente e l'ho trovato interessante. Sì, sono sincera, a tratti un po' lento, però veramente particolare. Allora, raccontiamo in breve la storia. La protagonista si chiama Rachel. È una donna che tutti i giorni fa lo stesso percorso in treno. Una donna che nella vita, in quella fase di vita, è triste, è depressa, se vogliamo. Non è al top. Tutti i giorni fa questo percorso dalla periferia di Londra verso Londra nel suo solito lavoro. Su questo treno lei vede attraverso questo finestrino il solito percorso, però lei ha un appuntamento fisso tutti i giorni. Il treno si ferma ad uno stop dove c'è, al di là del finestrino, una veranda dove ci sono moglie e marito che ogni mattina fanno colazione insieme. E lei sogna, fantastica, su questa coppia. Dà anche un nome suo, immaginario, a questa coppia. E li chiama Jess e Jason. Lei pensa sia una coppia perfetta, solida, innamorata, tutto quello che lei non ha. Quindi lei tutte le mattine, ogni volta, sul suo bel trenino, fantastica, di questa vita meravigliosa che hanno questi due. Ma cosa accade un giorno? Rachel vede qualcosa che non deve vedere. Succede qualcosa di particolare che sconvolgerà e sgretolerà la sua vita. Succederà qualcosa che renderà questo libro veramente intrigante. Solamente alla fine si svelerà il tutto. Diciamo che è una trama particolare, è un testo che coinvolge, che fa riflettere e che sembra proprio di vedere un film da come viene raccontato. Ecco perché poi la trasposizione cinematografica, che ha avuto, come dicevi tu, molto successo. Ma anche la psicologia dei personaggi è interessante, perché questa Rachel, a differenza di altri gialli che magari abbiamo tutti letto, è un personaggio triste, se vogliamo, perché comunque è una donna, come dicevo, un po' depressa, che si dedica un po' anche all'alcol e quindi non è un personaggio gradevole, per cui dispiace anche, no, una donna che si butta via e si butta giù così. Ma questo incontro particolare attraverso questo treno e questa veranda con questa coppia che lei adora cambierà completamente la sua vita e vedremo cosa accadrà. Comunque intrigante e assolutamente
sì,
da
hai
da
ragione,
leggere.
Cara Maria Chiara, mi ha intrigato. Sarà sicuramente una delle mie prossime letture, perché voglio sapere che cosa lei vede attraverso questo finestrino del treno. Oh, allora, pausa musicale, la dedichiamo proprio a una canzone che parla di treni, Let's Train to London.
In the air, I should have been away, but I knew I'd have to stay.
ultimo libro per questo appuntamento e, come tradizione vuole, un libro dedicato ai lettori un po' più giovani, diciamo così. Intanto vi voglio ricordare che Incontri d'autore lo potete ascoltare ogni lunedì alle 11 su Radio Incontri, in replica ogni venerdì alle 17. Un titolo, cara Maria Chiara, che è già diventato famosissimo, è già diventato film e che è l'inizio di una saga.
Sì, Fallen. Per i ragazzi che ci stanno ascoltando, sicuramente è un testo che
già
lascia
conoscono.
Col fiato sospeso, perché già conoscono e stanno aspettando il film. Allora, il libro è di Kate Loren e la trama è assolutamente particolare anche questa. Oggi abbiamo parlato, Patrizia, di tutti i libri che...
Poco scontati, così.
Ma che il loro successo si è tramutato in un film. Quindi, insomma, però noi invitiamo a leggere il libro e poi a vedere il film.
Si rimane sempre delusi quando si guarda, esatto, il film dopo il libro, non c'è niente da
è
fare.
Vero. Allora, la protagonista di questo libro per ragazzi, ma anche per adulti, perché comunque è un fantasy interessante, si chiama Lucinda, detta Luce. Allora, questa ragazza ha un tragico e misterioso incidente dove muore un suo amico. Lei non ha memoria di quello che accade e a causa di questo lei viene rinchiusa in uno strano istituto che è a metà tra il collegio ed il riformatorio. In questo istituto lei viene costantemente, è inquietante questa cosa, costantemente spiata da telecamere tutto il giorno. Quindi come un carcere, se vogliamo, pure peggio. Cosa succede a questa povera ragazza in questo istituto? Che lei deve convivere con altri ragazzi che hanno un passato difficile, un passato misterioso, sconvolgente. E quindi lei non si trova bene, vive poi costantemente con questo senso di colpa per questo incidente, per la morte di questo suo amico. E la cosa più terribile è che lei non ha ricordi di quello che è accaduto. Finalmente a Luce succede qualcosa di meraviglioso che cambia le sorti di questo suo stare in questo terribile istituto, e è l'incontro con Daniel. Lei è attratta da Daniel proprio come una falena e viene attratta dalla luce di una candela. Pericolosa questa attrazione, molto pericolosa per lei, però non può farne a meno. Cosa succede? Daniel e Luce hanno questa sorta di feeling, perché anche lui ha un passato particolare, più che particolare direi, Patrizia, perché lui è un angelo caduto. Cosa accadrà ai due ragazzi? Loro lotteranno contro i demoni che costantemente tormentano la povera Luce e insieme cercheranno la redenzione. Questa è una saga che appassiona i lettori proprio perché scritto benissimo, lo sottolineo, ma proprio perché tocca anche qui delle tematiche particolari, care ai giovani, come ad esempio le amicizie pericolose, le amicizie che magari non portano a del bene, ma portano a problematiche particolari. E diciamo che Luce, poi non svelo troppo, vive questo conflitto, vive questo amore per Daniel, vive questo suo stato d'ansia per questo incidente che lei non ricorda. E aspettiamo con ansia il film, assolutamente, perché
certo,
ecco, ha intrigato milioni di lettori.
Milioni di lettori, soprattutto adolescenti, Maria Chiara, se non sbaglio.
Soprattutto adolescenti, sì, la Loren è diventata un'icona, insomma, di lettura per gli adolescenti, perché piace. E poi devo dire che l'ho intravista in TV, non è neanche una ragazza eccessivamente bella, ma po' pienotta, semplice, quindi è amata anche dai ragazzi per la sua proprio semplicità e la sua fantasia è strepitosa. Quindi i ragazzi l'amano molto, come tua figlia, se non sbaglio.
Come mia figlia, che mi ha parlato benissimo di questo libro, intrigata, è andata subito a cercare il secondo, subito dove è finito il primo. Bene, qualsiasi cosa faccia leggere i nostri figli è sempre benvenuta.
Assolutamente.
Con questo pensiero concludiamo questo appuntamento di Incontri d'Autore. Ci ritroviamo la prossima settimana, Maria Chiara. Cosa preparerai per noi?
A sorpresa, Patrizia. Posso anticipare però che parleremo di uno dei libri candidati al premio Strega.
Doverosamente. Quindi aspettiamo la prossima settimana per saperne qualcosa di più. Grazie per l'ascolto. Ci lasciamo con Vasco Rossi, Gli Angeli.
Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose sono solo fesserie.
Incontri d'autore, letture e informazioni sui libri con Patrizia Giommetti e Federica Marri.
Appuntamento con il libro di Bruce Goldstein, Un cane è meglio del Prozac. Dal capitolo Bruce parla. Il fatto che Ozzy avesse iniziato ad ascoltarmi e io dormissi non significava che fossi guarito, neanche per idea. Voglio dire, alcune mattine continuava ad essere durissima, anche se andavo a letto di ottimo umore. Mi succedeva ancora di svegliarmi col morale sotto le scarpe. Dovevo ancora costringermi ad alzarmi. Avevo sempre bisogno di chiamare mia madre o mia sorella e rifare tutta la trafila del «Puoi farlo, Bruce, su, devi farlo, il cucciolo conta su di te». Poi, una volta che mi ero alzato per portare fuori il cucciolo, la parte difficile era appena cominciata. Affrontare il pubblico con il biascichio di «bellino, carino», le braccia e la testa scosse da tremiti era così imbarazzante. E lasciamo perdere, quando qualcuno mi faceva una domanda io lo fissavo incapace di rispondere. E parliamo di essere sotto pressione, soprattutto se succedeva in ascensore. Mi sentivo ritardato, come se non dovessi mai più tornare normale, e cominciavo a sudare sul serio, goccioloni salati dal naso alla bocca al mento. Ma per fortuna c'era Ozzy, potevo sempre parlare con lui, mi capiva totalmente. Se volevo evitare qualcuno, il modo più veloce di farlo era accucciarmi sul marciapiede e giocare con lui. «Oh, che bravo ragazzo, sei proprio un bravo ragazzo, Ozzy», borbottavo accarezzandogli la pancia. Nessuno sospettava niente. Quanto a Ozzy, non gli importava che fossi depresso, che fossi un caso mentale sudaticcio, un disastro ferroviario emotivo. Non mi giudicava, era l'unico a sapere cosa succedeva a porte chiuse. Attenti al bipolare, sapeva che non ero normale. Accettava i miei sbalzi d'umore, mi accettava per quello che ero. Penso fosse questo che intendevano dicendo che i cani amano in modo incondizionato. L'unica cosa positiva era che il mio supplizio mattutino era temporaneo e che, puntualissimo, avevo scoperto uno schema della mia chimica maniaco-depressiva, indipendentemente da quanto mi sentissi a terra quando mi svegliavo. Non appena uscivo con Ozzy, a un certo punto, parlando con qualcuno, mi sarei sentito bene. Di botto ero felice, spensierato, mi godevo la vita, stavo bene per ore di seguito. Talvolta veramente bene. Parlavo a un milione di persone tutte insieme, facevo battute, ridevo come una iena. «Siamo felici oggi, eh?» mi dicevano. A volte mi sentivo così bene che iniziavo a cantare, materiale originale mio, eh? Il mio piccolo Ozzy è il ragazzo più piccolo 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 della città, cia cia cia. Oppure, quando era rovesciato sulla schiena, gli prendevo le zampotte come se fosse il maialetto che avremmo mangiato a cena e cantavo «Arrostiamo Ozzy, arrostiamo Ozzy». Ma il buon umore non durava. Ciò che sale scenderà, mi sarei sempre schiantato. Indipendentemente da dove ero o dalla persona con cui stavo parlando, di colpo, paf, mi sentivo rallentato e spaventato e dovevo filarmela. Ma alla fine mi sentivo bene di nuovo e quando stavo di nuovo alla grande davo la colpa della depressione alle medicine. Non poteva essere che fossi ancora incasinato. Nah, non era la mia chimica, la genetica non c'entrava. Avevo una gran voglia di buttare nel cesso tutte le pillole e di tirare l'acqua. Ma prima che facessi una stupidaggine, suonò il telefono. Era la dottoressa C, che, sensitiva, sapeva sempre quando non stavo bene. «Pronto, Bruce?» Voleva vedermi, e anche il cucciolo. Avevo un piccolo problema. Dato che Ozzy non aveva ancora fatto tutte le vaccinazioni, non potevo semplicemente andare con lui a piedi fino alla 50ª strada. Poi mi venne un'idea. Il mio borsone nero della Paragon mi fissava dall'angolo. Dal capitolo Cane da trasporto. Non andavo in palestra da quando avevo preso Ozzy. Così buttai sul pavimento i calzoncini da ginnastica sudati e li sostituì con 6 kg di Labrador. feci di tutto per farlo stare comodo. Gli diedi una copertina, misi dentro qualche bocconcino, poi gli tirai su la cerniera fino al mento, come faceva mia madre con me. «Basta, basta, non riesco a respirare qui dentro», le dicevo. Ma Ozzy sembrava stare bene. Il mio cucciolo era ciambellato al calduccio in un cantuccio. Era difficile capire che era lì dentro, a meno che non lo stessi cercando. Era nero come il borsone. Si vedevano solo la piccola testa, gli occhi e i denti. Ozzy era pronto per la sua prima avventura on the road. Io no, ero un fascio di nervi. Dovevo fare un sacco di bagagli. Trasformai il mio zaino verde Kipling, con attaccata la scimmietta pelosa verde, quella che mi aveva regalato Paige, nel portapannolini ufficiale di Ozzy. Ci misi dentro le cose essenziali. Essenziali per un nevrotico. L'acqua era in cima alla lista. Là fuori c'erano 32 gradi, non volevo che si disidratasse. Perciò presi una bottiglia di acqua minerale Poland, quella con la tettarella verde, e nel caso in cui Ozzy avesse troppo caldo, fosse necessario rinfrescarlo, portai uno spruzzino, quello che usavo per annaffiare le piante. In fin dei conti aveva la pelliccia. Poi fu il turno del cibo. Non volevo che morisse di fame, perciò misi dentro una busta di plastica richiudibile extra large, piena di croccantini per cuccioli per il pranzo e una cena anticipata nel caso fossimo stati ancora in giro. E siccome Ozzy non era un animale, ok, era un animale, ma non volevo che mangiasse per terra come uno di loro, corsi fuori e comprai due piccole ciotole di latta, una per mangiare, l'altra per bere, per servirgli i pasti. Era come se stessimo andando in campeggio. Non è divertente, cucciolo? Le ciotole erano della stessa misura del musetto di Ozzy. Ma guarda queste guanciotte come sono carine, sei adorabile! Non riuscivo a credere di essermi trasformato in una di quelle donne ossessivo cucciolo impulsive davanti al mio palazzo, ma e quindi? Ero orgoglioso di mio figlio e dato che sarebbe stato una pallina morbida una volta sola, non volevo perdermi nessuna delle cose carine che faceva. Mi portai dietro la macchina fotografica compatta che somigliava a un aggeggio di James Bond per catturare i suoi Kodak momenti canini. Sorridi, di bocconcini, qualcuno ha detto bocconcini? Ozzy non si stancava mai di biscotti al bacon e al formaggio, perciò riempì fino all'orlo un mini Tupperware, poi lo misi in una delle tasche esterne dello zaino per poterci arrivare facilmente. E adesso? Avevo dimenticato qualcosa? Ah sì, i giocattoli! Non volevo che Ozzy si annoiasse mentre parlavo con la dottoressa C, perciò presi la palla da basket arancione, il gatto giallo con un orecchio solo e già che c'ero misi dentro la spazzola e un paio di libri sui cani nel caso in cui avessi dovuto imparare qualcosa lì su due piedi. Ultimo, ma non meno importante, siccome non sapevo quanto saremmo stati fuori, non volevo correre rischi. Ficcai nello zaino 10 sacchetti di plastica per cani e siccome non sapevo quanto sarei stato fuori io, non volevo correre rischi, Imodium in quantità. Bene, è tutto. Aspetta il diario. Ok, ecco fatto. Avevo iniziato a documentare le nostre esperienze. Mi misi lo zaino in spalla, poi sollevai il borsone facendo molta attenzione. Avanti, cucciolo. Sei pronto per fare un giro? Ozzy stava sorridendo, così mi divertii un po'. Feci rumori di auto, preparai un decollo, cucciolo, allaccia le cinture, 3, 2, 1, via. Ozzy aveva lasciato il palazzo. Salve New York! Mentre giravamo a sinistra sulla 27esima strada, le lunghe orecchie vellutate da coniglio di Ozzy penzolavano dal borsone come costosi foulard, oscillando con eleganza come foglie di una palma al soffio della brezza di Miami. Di tanto in tanto usciva a prendere aria, come un sottomarino a forma di cucciolo. Allungava il collo come un periscopio. Non voleva perdersi niente, tutto era talmente nuovo ed eccitante. Il profumo di pizza da una pizzeria, un colpo di clacson, l'odore di altri cani. Quando un furgone ebbe un ritorno di fiamma, si tuffò al riparo. C'erano così tante cose da assorbire per lui. Era la mia scimmietta curiosa. Avrei dovuto ribattezzarlo George. Ozzy era salito su un magico hovercraft del futuro. Io ero la sua guida personale nel centro divertimenti della Grande Mela. Dovevo stare molto attento a non incespicare o inciampare, anche se ogni tanto lo facevo volteggiare come un astro, per offrirgli un po' di brivido. Non preoccuparti, piccoletto, non vai da nessuna parte, ti tengo al sicuro. rincalzai Ozzy più stretto di quanto non avesse fatto la balia ebrea del piccolo Mosè in un cesto di papiro prima di mandarlo a fare un viaggio di sola andata sul Nilo. Portai con me Ozzy nella mia missione pericolosa. Lo contrabbandai su un treno della linea R cercando di evitare una multa da $100. Pregai che non abbaiasse. Laggiù c'erano buio e rumore, ma tenni stretto il mio cucciolo come se fosse una valigetta top secret. Lui va dappertutto, io anche. Ero un po' scosso, dato che era la prima volta che tornavo nella metro dal giorno di Satana, ma feci qualche respiro profondo e mi sentii bene. Rimasi a 1,5 metri dalla banchina finché non arrivò il treno. Fin qui tutto bene. Il treno oscillava da una parte all'altra. Nessuno individuò il mio camaleonte canino mimetizzato. La gente era troppo occupata da se stessa e dalla propria vita frenetica per accorgersi del musetto grazioso di un cucciolo. Non tutti. Dall'altra parte del vagone notai un bambino che mi fissava in piedi sorridendo, ma non stava fissando i miei piedi, stava giocando a Bubusettet col mio cucciolo. «Mamma, mamma, guarda, guarda!» disse alla madre tirandole la camicetta e cercando di attirare la sua attenzione mentre indicava il mio borsone da ginnastica. «Mamma, mamma, guarda il cucciolo!» insistette. Finalmente lei guardò. «Di cosa stai parlando? Non vedo niente. Comportati bene, Tommy!» «Ma mamma, l'ho visto davvero!» si lamentò. «Visto cosa?» «Non importa.» Quando il bambino scese alla sua fermata, mandò un bacetto a Ozzy e articolò in silenzio le parole «Ciao, piccolo!» «Prossima fermata, 50ª strada», disse il capotreno. «Andiamo, Ozzy, è la nostra!» Gli diedi una carezza sulla testa pelosa e salimmo le scale. «Manca poco, piccolino, dobbiamo fare solo un paio di isolati a piedi e siamo arrivati!» Era strano vedere la dottoressa C sentendomi, avevo paura a dirlo troppo forte, ma felice. L'ultima volta che ci eravamo incontrati non ero esattamente allegro. Ecco, Ozzy è qui.